Abbiamo subito in nostra compagnia il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Prenderemo in considerazione diversi argomenti relativi alla politica in Italia, ma diamo uno sguardo almeno rapido a quello che succede fuori dal nostro giardinetto, verrebbe da dire. In Inghilterra la rivolta dei Tories, dimissioni di massa, ora Johnson è in bilico. Questo è quanto leggiamo su Repubblica quest'oggi. Quel moderno Red Lear che ha inventato il populismo globale, ecco, un commento che già dà per scontato il declino politico di Johnson. È veramente così, come dire, importante questo declino di Boris Johnson in Inghilterra? Un filosofo della politica come vede queste cose?
Ma io diciamo che cerco sempre di avere uno sguardo lungo sulle vicende, poi ovviamente è un tentativo, ma insomma, certo. Così come leggo anche di diciamo eventuali vedove inconsolabili di Mario Draghi per la realizzazione del PNRR, credo che anche qui insomma le vedove inconsolabili si consoleranno un minuto dopo, nel senso che appunto avere lo sguardo lungo significa anche vedere i processi piuttosto che le persone. Non credo che nessuno, diciamo, si straccerà le vesti al declino di Johnson. Boris Johnson, così come è successo con tanti altri leader politici naturalmente, insomma.
Senta, sono i processi lunghi. Una battuta solamente, poi lasciamo la Gran Bretagna. La Brexit è stata una cosa intelligente oppure no? Per la Gran Bretagna, intendo dire.
Domandona.
Sì, me ne rendo conto.
Sicuramente, diciamo, ciò che era stato prospettato non è accaduto, cioè appunto fame, carestie, cavallette e piogge, insomma, sono cose che non sono successe, insomma. Esatto.
No, è successo. Allora, Claudio.
No, fra l'altro mi viene proprio da pensare. Intanto saluto Francesco Maria Tedesco, grazie professore di essere con noi questa mattina. No, mi viene da pensare che, pensando a Boris Johnson, per che cosa ce lo ricorderemo? Penso per la Brexit.
Io penso anch'io, poi non lo so, staremo a vedere. Allora, torniamo però in Italia, perché c'è stato un colloquio da molti temuto, altri che speravano che uscisse qualcosa di serio, di importante, come la crisi. Conte per ora non strappa, questo è il titolo del Corriere. Repubblica, un'intesa piccola piccola. Il Fatto Quotidiano, la comunità 5 Stelle già fuori da Draghi, risposte entro luglio. In realtà nel Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Conte. Sulla Stampa, Conte rinvia la crisi, non rinuncia, rinvia la crisi. Allora, che idea? Questo sono.
Senta,
io. Sì.
Mi è piaciuto la Cruzzo Crea, che invece parla come di due fidanzati, no? Il fidanzato che torna, che però va lì per, come dire, discutere, poi in realtà porta un foglio, quindi una storia un po' particolare.
Una storia particolarissima, Tommaso Ciriaco su Repubblica, lo leggiamo, sono due paragrafi, cerco di fare breve. Ore 9, attorno a Mario Draghi tira una brutta aria. Pare che i grillini vogliano strappare. I vertici del PD sono in allerta. Ore 12, Giuseppe Conte entra a Palazzo Chigi. Neanche siede nello studio del Premier, che mette in chiaro la linea del Consiglio nazionale di restare nel governo, presidente. Però, pausa, però il tesoro ci vive con antipatia. Però Di Maio mi attacca a Palazzo Chigi e Palazzo Chigi lascia fare. Però sono sparite le cabine di regia e devono riprendere, altrimenti il movimento non ha ministri che prendono parte a veri processi decisionali. Cingolani è un tecnico, non si confronta con noi. Fino a poche ore prima non sappiamo neanche l'orario del Consiglio dei Ministri. Un attimo di silenzio, di spaesamento. Non si stava discutendo di una possibile crisi? Draghi capisce che il temuto ultimatum si è dissolto. Presentare 9 punti significa indicare una prospettiva politica, restare in maggioranza. L'ex banchiere tende la mano. C'è materia per trovare un punto di intesa, per lavorare nella stessa direzione. Se è l'avvocato a disarmare e si intravede una fragile tregua, è ovvio assecondare. Altro discorso è sentirsi davvero al riparo da nuovi rilanci dell'avvocato, che a sera giura di non aver garantito alcuna permanenza nell'esecutivo e lascia incerto il voto di fiducia al Senato. Dunque, insomma, una cosa importante, grave, ma non seria, verrebbe da dire. Che cosa ne pensa, professore?
Ma io intanto diciamo che ho sempre un certo imbarazzo nei confronti dei retroscenisti, diciamo, certo. Soprattutto a questo livello, perché francamente mi sembra
Che è un po' caricaturale, burla, diciamo, sì, un po'
sì, ecco, sì. E purtroppo non è la prima volta che si assiste a questo tipo di ricostruzione del tutto fantasiosa, che poi deve ovviamente ingenerare delle smentite, oppure semplicemente deve cadere, diciamo, senza nessuna considerazione. Diciamo che bisogna stare ai fatti, cioè i fatti sono che Conte ha presentato un documento nel quale è un documento, insomma, tutto sommato che non fa presagire una crisi di governo, è un documento di aggiustamento politico, e peraltro mi sembra anche troppo blando rispetto alla situazione anche del, diciamo, del governo, che diciamo più volte ha dato segno di non aver gradito e di non voler supportare più di tanto i provvedimenti che aveva sponsorizzato invece il Movimento 5 Stelle. Quindi, diciamo, anche questa idea che la crisi di governo sia una cosa che non ci possiamo permettere e così via è un'idea surreale per la democrazia, nel senso che noi dobbiamo considerare il fatto che c'è una forza politica che porta avanti delle idee che siano giuste o sbagliate, e questa forza politica ha tutto il diritto di rivendicarle davanti al Presidente del Consiglio, soprattutto in una situazione in cui il Parlamento non conta più nulla. Ed è vero questo fatto che in effetti non lamenta solo Conte, cioè che appunto i consigli dei ministri sono di fatto delle riunioni di ratifica di scelte fatte altrove precedentemente. Questa non è una caratteristica solo di Draghi, diciamo che ormai le democrazie contemporanee occidentali, la nostra in particolare, si muovono in questa direzione, cioè appunto in parte neocorporativa, in cui appunto si fanno scelte altrove e poi si sottopongono alla ratifica o del Parlamento o addirittura appunto semplicemente del Consiglio dei Ministri. Quindi,
però insomma, queste nove richieste che vengono elencate in prima pagina sul Fatto Quotidiano: fondi extra deficit per famiglie e imprese, bonus 110%, salario minimo, reddito di cittadinanza, precari, green, cartelle, cashback, pace. Insomma, sono nove punti che costituiscono non degli aspetti marginali, ecco, quindi non lo so, ecco, che cosa significa.
Sì, allora, io ho letto l'intervista al Fatto Quotidiano, sì, e devo dire che il fatto che comunque, diciamo, pur avendo un atteggiamento, diciamo, in generale, diciamo che comunque è un atteggiamento di simpatia nei confronti
dei 5
Stelle,
sì,
nonostante non lesini le critiche, però l'intervista, diciamo, a Conte è anche stranamente dura, insomma polemica, perché addirittura il giornalista, vedo che a un certo punto gli dice: ma questo è un penultimatum, e Conte si inalbera. Quindi evidentemente, diciamo, che anche il Fatto Quotidiano, che appunto non è pregiudizialmente, diciamo, antipatizzante, come si suol dire, nei confronti di Giuseppe Conte, coglie che appunto c'è una debolezza in questa cosa, cioè le richieste sono richieste che però non lasciano presagire una rottura. Dopodiché bisogna vedere quanto Conte riesca a mediare, perché mi sembra che Conte sia tra tutti quello che media di più tra l'esigenza di non perdere la faccia e l'esigenza di portare avanti
professore, c'è una domanda di Claudio, visto che ci sono, gliela pongo anch'io un'altra. Ma perché è così importante tenere dentro il Movimento 5 Stelle, dal punto di vista di Draghi, intendo dire? Perché i numeri ormai ci sono, la scissione di Maio permette al governo di sopravvivere anche nel caso in cui si tirasse via il Movimento 5 Stelle, che anzi, comunque, nel peggiore dei casi assicura un appoggio esterno.
Però al Senato non è così, eh?
Però l'appoggio esterno è...
Però al Senato non è...
Ecco, allora, Claudio, volevi fare anche tu una domanda e poi dobbiamo mettere
una
canzone.
Io ho una curiosità. Intanto vedo questi due personaggi che sono...
Non si amano,
no, ma sono due democristiani, a modo suo molto diversi, però, interessante. E poi vedo appunto la difficoltà di Conte, che, come diceva giustamente il professore, è un uomo del dialogo, no? Che però deve tenere insieme anche quella parte del...
Anime molto diverse.
Anime, diciamo, ribelli.
Allora, no? Professore, un suo commento finale, poi mettiamo uno stacco, anzi una bella canzone di Arisa. Prego.
No, diciamo, perché deve tenere insieme il Movimento 5 Stelle? Probabilmente per rispondere, diciamo, a quell'input iniziale che era l'input di Mattarella, di un governo, come diceva lui, come diceva il Presidente della Repubblica, senza formula politica. È chiaro che, diciamo, non cambierebbe più di tanto, però diciamo che l'esigenza, secondo me, è quella di avere un governo più ecumenico, diciamo, possibile, nel senso di sottrarsi ad ogni forma di politicizzazione o polarizzazione. Dopodiché i numeri, appunto, ci sarebbero anche con l'appoggio esterno, e francamente, insomma, si tratta però di differenze, secondo me, non di così grande, cioè importanti.
Perderebbero i ministri, comunque... il Movimento 5 Stelle perderebbe i suoi ministri, questo è un po' il problema.
Sì, perderebbe i ministri, e l'appoggio esterno, francamente, insomma, non è che mi sembra così diverso da un, cioè il governo continua a sopravvivere con l'aiuto dei 5 Stelle che si smarcano un pochino, e però io credo che la radicalità dell'elettorato 5 Stelle, di quello che è rimasto, diciamo, dell'elettorato 5 Stelle, forse non so quanto vedrebbe bene questa ulteriore mossa, per l'appunto, diciamo, democristiana, come diceva Claudio Coppini.
Come diceva qualcuno, moriremo tutti democristiani, staremo a vedere, insomma, comunque sono buone possibilità.
Siamo già morti, questo è il punto.
Va bene, allora, per commentare questa vicenda, ascoltiamoci Arisa con La Notte.
Poi riprendiamo Siamo già morti, perché l'ha ripetuto due volte, quindi questa...
ci sono altri temi, ma insomma avremo spazio anche
però
per altri
Siamo
argomenti.
Già morti, è qualcosa...
È un pochettino dura, questa. Comunque, ascoltiamoci Arisa con La Notte su RWS.
Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano. E so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà.
Arisa con La Notte su RWS, e abbiamo parlato poco fa con il professor Francesco Maria Tedesco di questa lista dei punti che il Movimento 5 Stelle pone come assolutamente prioritari per continuare una collaborazione, una, come dire, una presenza nel governo del Movimento 5 Stelle. La stampa di Torino è forse l'unico tra i grandi quotidiani che non mette in primo, insomma, in grande risalto questo colloquio tra Conte e Draghi, perché preferisce dare maggiore evidenza a un'intervista al ministro Orlando. Ecco il patto che proporrò ai sindacati e alle imprese. Orlando e il lavoro povero, così alzeremo gli stipendi. Subito aumenti, salario minimo legato agli accordi più rappresentativi. Dunque, alcuni di questi aspetti presentati da Conte in qualche modo sono preoccupazione anche di altri componenti del governo Draghi. Allora, si legge brevemente: Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali, capofila della sinistra PD, da sempre attento al dialogo con i 5 Stelle, in un'intervista alla stampa annuncia che sul tema del lavoro povero, del salario minimo e delle retribuzioni basse è pronta una proposta che tiene assieme i tre problemi. Le parti sociali si pronunceranno nei prossimi giorni. Allora, Claudio.
Qui mi sembra, professore, che rilanci direttamente il campo largo di Letta, e quindi mi sembra che questa proposta di Orlando provi a guardare oltre.
Al di là della legislatura. Sentiamo che ne pensa il professor Francesco Maria Tedesco.
Ma sì, diciamo che è anche un gioco un po' delle parti a cui stiamo assistendo, francamente a volte anche un po' avvilente in chiave elettoralistica, diciamo, perché le preoccupazioni del Movimento 5 Stelle sulle questioni del lavoro dovrebbero essere, diciamo, sposate in pieno anche dal PD, che però a sua volta cerca di profilarsi, di farsi un suo spazio su questo terreno senza essere subalterno appunto al Movimento, anche perché le impostazioni effettivamente non sono esattamente identiche, posto che si possa parlare di un'impostazione del PD e a sua volta di un'impostazione dei 5 Stelle univoche. Detto questo, è chiaro che, insomma, le tematiche sono importantissime, questo dovrebbe effettivamente perdere, però appunto ogni giorno esce una dichiarazione su quanto si possa andare insieme dopo, su quanto siano compatibili. La prospettiva di Letta mi sembra un po' diversa, cioè mi sembra non di una andare insieme appunto tra PD e 5 Stelle, ma di mettere insieme come al solito più forze possibili per sconfiggere le destre, che non mi sembra francamente una grande prospettiva nel senso di una modifica delle condizioni esistenti, cioè significa riproporre eventualmente, a qualcuno sicuramente verrà in mente di riproporre Mario Draghi alla prossima, cioè, secondo me, ecco, io sparo questa profezia, poi magari mi sbaglierò, ma io credo che dopo le prossime elezioni ci ritroveremo di fronte alla solita solfa di fare un nuovo governo di grandi intese o senza formula politica, o insomma, chiamiamolo come vogliamo.
Vedremo. Ecco, quindi, però il fatto che un ministro si prenda degli impegni su dei temi così precisi e legati, insomma, ai diritti sociali nel nostro paese, ecco, forse va al di là dell'aspetto elettoralistico. Che ne pensa? E poi dobbiamo concludere, purtroppo, perché il tempo a disposizione sta per terminare.
No, ma io ne penso molto bene, penso comunque che siano anche delle scelte mediaticamente, diciamo, coraggiose rispetto al proprio partito, rispetto all'elettorato e tutto, rispetto all'opinione pubblica, quindi ne penso molto bene. Quello che chiedo è che però in effetti il governo di Mario Draghi è un governo molto dirigista da questo punto di vista, quindi le forze politiche in Parlamento si trovano, diciamo, con una sorta di cappio al collo e devono per forza spingere
quindi,
questo governo.
Al di là dei proclami, lei è abbastanza scettico,
sì,
che riesca a spuntare.
No, scettico su questo, diciamo, questo come atteggiamento generale, forse eccessivo, però in effetti sì, trovo che sia poi difficile vedere realizzazione
alla luce anche di perché necessarie. La battaglia sugli stipendi vede diversi contendenti, ci sono ovviamente la Confindustria ma anche i sindacati, insomma non è assolutamente una delle cose semplici.
Però,
pochi secondi, Claudio.
Però con l'inflazione in cui siamo trovati, cioè uno stipendio
qualcosa
minimo,
bisogna
no,
fare
perde già almeno 100 euro
esatto, e quindi, come dire, c'è un'urgenza, ecco, al di là dell'aspetto del posizionamento elettorale, quindi staremo a vedere. Professore, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi,
grazie,
a risentirci, grazie mille, a presto.